Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse, «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». Parola del Signore. Conoscevano questi uditori della predicazione di Matteo una tradizione antica che già è descritta nella Torah e alla quale tutti si attenevano volentieri, cioè il pellegrinaggio annuale a Gerusalemme, la salita al Tempio di Gerusalemme per fare l'offerta per sé e per la propria famiglia, e in questo cammino, cantando i Salmi, pensavano e riflettevano su questo incontro col Signore fatto di relazione, non solo di io ti do, tu mi dai come fanno i pagani, ma tu mi hai chiamato a venire qua e io sono venuto, che mi darai lassù? Io vengo con il mio desiderio di incontrarti, che cosa hai preparato per me? Un banchetto di grasse vivande, lo dice anche questo canto che facciamo sempre, no? Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Dunque sapevano che andare al Tempio significava avvicinarsi alla possibilità di sapere qualcosa da Dio. Noi abbiamo un'immagine, no, di questa comunicazione che fa il Signore nel Tempio. Quando Zaccaria andò al Tempio per fare, secondo il turno della sua classe, il servizio, l'angelo del Signore gli annuncia che sua moglie Elisabetta sta aspettando Giovanni il Battista. Dunque è importante, è fondamentale andare col desiderio di ricevere da Dio una parola, una risposta che segni un cambiamento di vita, l'ingresso in una vocazione autentica. Questo era un po' l'atteggiamento degli israeliti. Poi avevano questa profezia di Isaia che dice: Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande. Che pensavano questi giudei quando leggevano questo brano di Isaia? Da una parte si sentivano invitati ad aspettarsi un giorno in cui Dio finalmente li avrebbe veramente saziati, un banchetto di grasse vivande. Dall'altra parte avevano capito che su questo monte per tutti i popoli ci sarebbe stato questo premio. Dunque sapevano cosa prometteva loro e cosa loro avrebbero dovuto fare: convincere tutti i popoli che su quel monte Dio li avrebbe incontrati, ripagati, nutriti, addirittura saziati. Ma questo monte qual era? Beh, nella immagine degli israeliti il monte non era solo il luogo dove stava il Tempio, ma nel Tempio era questa piramide tronca che serviva per i sacrifici, cioè il famoso altare del Tempio. Quello era il limitare, il punto di congiunzione tra Dio che si comunica e gli uomini che offrono qualche cosa. Dunque, su quel monte dove gli uomini sempre portavano le loro grasse vivande, un giorno Dio l'avrebbe provveduto e in maniera gratuita e per tutti, anche per gli altri. Vedete come questo è come ampio questo piano. Oltretutto dice che su questo monte egli strapperà il velo che copriva la faccia di tutti i popoli. E qual è il velo che copre la faccia di tutti i popoli, pure la tua? È la morte. È questo limite della morte che incombe sulle tue decisioni, che incombe sulla tua speranza, che incombe su tutto quello che ti riguarda e condiziona molte delle tue cose, le tue relazioni, i progetti che fai per il futuro, le cose su cui contare, le cose che hai anche fatto finora. Dunque, questo è l'antefatto. Questi ebrei, dicevamo, ebrei convertiti ormai, ascoltano la parola di Gesù in questo Vangelo di Matteo e che cosa gli dice questa parola? Che c'era stato un re che, una parabola racconta Gesù, che aveva promesso, che aveva invitato tutti ad entrare in questo banchetto. Per questo banchetto, dice, ha fatto uccidere già gli animali ingrassati e i suoi buoi. Dunque, tutti sono chiamati a salire, sta dicendo, e loro capiscono, è arrivato il giorno, quel giorno in cui Dio farà questo banchetto con grasse vivande, questo è arrivato. Venite, avvicinatevi a questo monte. Ora, sapete, quando Matteo racconta queste cose, il monte già non c'era più da un pezzo, già era stato distrutto, non c'era più il Tempio a Gerusalemme, men che meno l'altare dei sacrifici. Tutta quella relazione che loro avevano con Dio attraverso la vecchia liturgia non c'era più, un culto nuovo. E che capiscono questi? Che devono ricostruire il Tempio? No, una cosa piuttosto capiscono, che c'è un monte nuovo su cui Dio preparerà un cibo che ha veramente la capacità di saziare e di compiere quella promessa che aveva fatto attraverso Isaia, cioè di strappare il velo della morte. Allora, qual è questo monte? Non è più al centro della città, nel luogo più eminente, là dove si fanno i sacrifici. È un monte che si trova fuori la porta della città, dove si è fatto un solo sacrificio e che pure ha il potere di saziare la fame di ogni vivente. Là Dio ha aperto la sua mano e ci ha nutriti con il sangue del suo figlio. Questo monte è il monte del Calvario, dove Gesù ha offerto se stesso per la nostra salvezza. Allora dice, bene, io questo banchetto l'ho preparato, è questo. Vi ho mandato i profeti, li avete uccisi, vi ho dato tante occasioni, avete sempre detto che avevate altro da fare. Lo diceva agli ebrei, lo dice pure a noi. E sempre abbiamo da fare, quando il discorso si fa più denso, quando l'impegno si fa più importante, noi troviamo subito il modo per sgattaiolare e dire no, fino qua no, perché già ho fatto troppo. Non solo, mandati via i primi invitati, dice questo padrone, dice adesso ai servi, no? Andate e prendete tutti quelli che trovate. E allora vanno ai crocicchi delle strade e tirano dentro, attenzione, i migliori? No. Non dice che sono andati a cercare i migliori, gli hanno detto tu sei bravo, tu pure, tu mi piaci, vieni, facciamo questo banchetto, come facciamo noi da ipocriti? Non ha detto questo. Dice, usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Cattivi e buoni, certo, sui crocicchi delle strade chi ci volevi trovare? I crocicchi ci stanno, no? Chi ci sta ai crocicchi? Gentaglia, gentuola, no? Che fai compromessi, crocicchi fai compromessi con tutti. Se va bene con quello vado di qua, è il crocicchio, no? Se va bene con quell'altro vado di là, se no vado di là, se no torno indietro. Proprio davanti al dubbio, al bivio dell'esistenza degli uomini, questi sono chiamati ad entrare nel banchetto. Buoni e cattivi, vediamo un po'. Arriva il padrone, arriva il signore di questo banchetto, che farà? Prenderà i buoni e manderà via? Invece no, non prende i buoni e manda via i cattivi. si accorge di uno che non si dice se sia buono o sia cattivo, solo si dice che non ha l'abito nuziale. E a questo qua, che magari è pure buono, gli fa un si dice in italiano, gli fa un rimprovero, no? Proprio, cioè, un rimprovero terribile, no? Gli dice: come tu sei venuto qua vestito così? E allora vattene, ma come era vestito questo? Non aveva l'abito nuziale. Sapete qual è l'abito nuziale? Vediamo un po'. Lo sposo arriva nella notte, entrano solo le vergini che hanno l'olio. Quelle che non ce l'hanno sono buone o sono cattive? Sono stolte o sagge queste donne? Allora chi è che entra in comunione con questo sposo? Chi si è rivestito del suo vestito, dell'abito nuziale? Che cosa vuole darti Dio? Se stesso, tu cosa vieni a prendere qua? Questo è il problema. Lui vuole darti il tuo figlio e te lo darà. Te l'ha dato nella parola, nella predicazione, te lo dà nel sacramento. Tu te lo mangi il figlio di Dio, tu lo assumi totalmente il figlio di Dio e con lui assumi la sua anima, la sua divinità, il suo sangue, tutto ciò che gli appartiene. Ce l'hai un abito come il suo? Cioè, ce l'hai questa attesa? È questo l'oggetto della tua speranza? Perché vedi, la fede tra poco lo dirai nel credo, la credi tutta, tutto credi della fede. Ma la speranza, cioè l'attesa che questa promessa si compia, ce l'hai nel cuore? Ce l'hai davanti agli occhi? Sei venuto qua per sposarti con questo sposo, per assumerlo e lasciarti infettare del suo amore e della sua eternità, o sei venuto qua e poi te ne vai in qualche devozione, qualche preghiera per tuo nonno e qualcosa del genere. Qua si gioca, amici, la fede. Perché se la tua attesa, non la tua fede, bada bene, e bada bene neanche la tua carità, solo la tua speranza, perché è scritto, nella speranza saremo salvati. Se tu hai questa speranza di incontrarlo veramente, di andartene via pieno di lui, non pieno di lui di profumo, di non so che cosa e di devozioni, no, con una logica nuova, con una mentalità nuova, con il desiderio di fare le opere del figlio, allora tu avi l'abito nuziale e queste nozze si compiranno. Ma se tu sei venuto a fare un... Ma dove vai? Il mondo è cattivo. La storia è terribile, la tua vita è minacciata, il tuo lavoro, il rapporto con tua moglie e tuo marito, con i tuoi figli, tutto è minacciato. Se non giochi una buona carta, perderai tutto, amico mio. Mica perché Dio voglia punirti, ma su quale cesto porrà il suo figlio e la sua grazia? Su un cesto bucato, su un sacco che non raccoglie, direbbe Amos, su che cosa poggerà la sua promessa? Allora riformula i tuoi pensieri, riformula tutta la tua vita, metti via l'abito vecchio che si corrompe con le passioni ingannatrici, dice Paolo, e assumi l'abito della redenzione, che è l'abito di Cristo. Rivestiti di lui, dice Paolo. Siamo stati rivestiti della sua grazia, pronti per accogliere anche la sua gloria. E la morte con le sue suggestioni si farà da parte, e la paura della morte col suo pungolo non ti colpirà più. Questo la Chiesa te lo offre e te lo promette allo stesso tempo. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, ci hai chiamati alla grande confidenza dell'incontro con te, su questo monte in cui il tuo figlio reitera la sua offerta di grazia in questo memoriale in cui ricordiamo la sua passione e la sua morte, perché noi diventiamo degni della sua stessa resurrezione e rivestiti di lui possiamo anche noi ascendere al cielo. Degnati di renderci consapevoli di questo dono di grazia e desiderosi che si attui in noi. Fa che non anteponiamo nulla a questo progetto di salvezza. Rendi il nostro cuore docile, la mente aperta, tutta la nostra vita pronta a seguirti. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa, perché gli uomini di questa generazione si sentano e si sappiano convocati a questo banchetto. Fa che la tua Chiesa sia credibile, usi il linguaggio comprensibile per questa generazione, non escluda nessuno da questa offerta, buoni e cattivi, tutti li porti davanti al tuo trono santo. Fa, Padre Santo, che la tua Chiesa non sia schiacciata dalle polemiche di questo tempo, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, in questo cammino verso il Monte Santo in cui il tuo Figlio ha dato se stesso per noi, noi non ci siamo guardati sempre dal nemico, non ci siamo mantenuti sempre perfetti, abbiamo peccato, abbiamo giudicato, siamo stati giudicati, siamo stati feriti a nostra volta. Guarisci tu queste ferite, mettici nelle condizioni di portare il nostro prossimo con noi all'incontro con te, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, mentre noi speriamo di conoscerti, di praticare le tue vie, di incontrarti, il nostro prossimo geme a causa della sofferenza, dell'abbandono, della solitudine, della paura della morte, delle condizioni sfavorevoli della vita. Fa che noi possiamo aiutare il prossimo a risollevarsi. Fa delle nostre risorse un dono, un'offerta per loro. Fa che possano vedere in noi il volto del tuo Figlio e convertirsi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, che scruti il cuore di questi tuoi figli, che conosci i loro pensieri, che sai quando seggono e quando si alzano. Mettili a riparo dalle cose del maligno, dalle seduzioni, dalle tentazioni. Soprattutto salvali da ogni maleficio. Nulla abbia potere nella loro vita se non la forza del tuo amore, quello che persuade i cuori, quello che salva le nostre anime, quello che ci apre la vita eterna. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.